buona domenica a tutti. Pensavo qualche minuto fa che il giorno della domenica sarebbe bello trascorrerlo nella meditazione di Giovanni, di Matteo, di Efesini, Colossesi o almeno di Genesi o Daniele. Invece abbiamo Qumran, abbiamo l'Apocalittica. E d'altra parte vi suggerisco di vivere questa giornata un po' così come celebrazione della fede del Signore di tutto, della storia e di tutta l'umanità. In effetti queste nostre ore che stiamo dedicando all'Apocalittica ci mettono davanti questa continua inclusione di tradizioni di genti straniere al popolo di Israele, tradizioni solitamente dette pagane, e però stiamo vedendo come tutto in fondo contribuisca alla rivelazione del Signore. Io muovendomi in questo ambito dell'Apocalittica penso spesso a Proverbi 8, che dice che la sapienza è generata da Dio. Cioè la sapienza è di ogni popolo. Andiamo in centro, vicino alla cattedrale, possiamo comprare per strada i proverbi della Nigeria, i proverbi del Brasile, che vengono venduti per le strade, o comunque approfondendo una cultura piuttosto che un'altra veniamo a contatto con la sapienza. La sapienza è di tutti i popoli, c'è la sapienza egiziana, la sapienza babilonese, la sapienza fenicia, la sapienza ittita. La sapienza è di tutti perché cresce con l'osservazione, con l'esperienza, col ragionamento, con l'ascolto. E quindi Israele verifica, constata come la sapienza sia di tutti. Eppure Israele dice che la sapienza è generata da Dio. E quindi quello che apparentemente è semplicemente il frutto della ragione e dell'impegno umano, in realtà è generato da Dio. E quindi Israele, ad esempio, nel libro dei Proverbi in maniera particolarmente vistosa, perché sapete che c'è una sezione attorno al capitolo 22 che riprende molto da vicino le sentenze di Amenemope, ad esempio, ma in ogni libro della Bibbia possiamo trovare vicinanze con altri testi di culture vicine, limitrofe, perché Israele scopre che il Signore parla nella vita, nella storia, negli incontri. Da un lato Israele è Israele perché è la discendenza di Abramo, dall'altro nel libro di Ezechiele troviamo che si dice tuo padre un amorreo, tua madre un ittita, e lo stesso Abramo in fondo viene da Ur dei Caldei, cioè uno straniero. E così è per la nostra vita. Ciascuno di noi è se stesso, ha ricevuto la propria natura, la propria identità, i doni, i carismi da Dio, e ciascuno di noi è se stesso grazie alla famiglia, alle persone che ha incontrato, grazie agli incontri, alle relazioni, grazie agli altri. E questo è il mistero della nostra identità, che è un'identità in relazione. E così diciamo anche per la rivelazione. La rivelazione del Verbo fatto carne è una rivelazione divina che cresce nella storia, cresce attraverso incontri. Per cui in questi testi apocalittici troviamo in realtà un principio che è valido per tutte le pagine della scrittura, cioè il mistero di Dio che si rivela attraverso incontri, ragionamenti, i più vari, quelli che giungono dalla Persia, quelli che invece nascono come riflessione sulle profezie di Geremia, di Ezechiele, di Zaccaria. E quindi in fondo l'Apocalisse ci aiuta a comprendere come la storia diretta da Dio è rivelata in tutte le parti del cosmo. E quindi in questa apocalittica abbiamo visto che si trovano perlustrazioni del cosmo e simultaneamente perlustrazioni del senso della storia, perché tutto viene da Dio. E quindi se anche il cosmo è disposto interamente da Dio, perché non si può dire la tradizione di Abramo in lingua aramaica, con racconti persiani piuttosto che cananaici o egiziani o greci? Ma quindi in fondo, ecco, vi invito ad ascoltare queste cose che sembrano molto lontane dal cuore della nostra fede, in realtà nella fede del Padre del mondo. Allora, Qumran. Allora, presuppongo che molti di voi abbiano letto tantissime cose e altri invece non frequentino particolarmente questi testi, quindi cerco...
Invito a non supporre.
Ecco. Tengo una via, insomma, una via media. Ecco. Allora, tra il 1946 e il 1956 sono state trovate in 11 grotte presso il Mar Morto circa 1000 testi. Tra questi testi sono stati trovati dei testi biblici. E quindi immaginatevi la rivoluzione degli studi biblici. Un conto è studiare il testo masoretico con il manoscritto di Ben Asher leningradense attorno al 1000 d.C., un conto trovare un testo del 200 avanti Cristo, un manoscritto del 200 avanti Cristo. E questo è stato quindi un evento fondamentale per una diversa, più profonda del testo ebraico, ma anche del testo greco. Personalmente sto dedicando sempre più tempo allo studio dei 70, in particolare collaborando con un lessico che forse si compirà nel 2021, stiamo cercando fondi sostanzialmente. No, il primo volume è pronto, dovrebbero essere 5 volumi. Sapete come c'è il Kittel per il greco del Nuovo Testamento, come c'è Ringren, i 10 volumi tedeschi, poi tradotti anche in italiano, per l'ebraico dell'Antico Testamento. Ora c'è questo progetto del lessico storico-teologico dei 70. È in inglese, la base, è un progetto internazionale con i capi editori a Strasburgo, e sono coinvolte centinaia di studiosi in tutto il mondo, e sono ben lieto di lavorare anche a questo progetto. È partito con il sostegno di 600.000 euro dell'Agenzia Nazionale di Ricerca francese, e poi questi fondi ormai sono finiti, abbiamo finito però solo il primo volume, e quindi ci siamo detti che bisogna cercare in tutti i paesi coinvolti dei fondi, perché sostanzialmente per il sostegno di borse di dottorandi e postdottorati che fanno lavoro poi di redazione, ogni voce letta da 17 persone, prima la commissione dei 10 studenti, dei 10 dottorati, poi i 7 esperti di settore. Guardiamo ogni lemma come è utilizzato nella letteratura classica greca, nei papiri, nelle iscrizioni, nella letteratura giudaica in lingua greca, nei 70, e poi nel Nuovo Testamento e i padri fino a Giustino. E quindi sono voci che prendono molto tempo, ecco, cerchiamo fondi. Quest'anno in Francia l'Agenzia Nazionale di Ricerca ha sovvenzionato un unico progetto umanistico sull'invasione indonesiana del Madagascar. Nulla di letteratura greca, latina, tantomeno in 70, insomma. Però dicevo che Qumran è stato molto importante perché ha dato alla luce anche manoscritti in lingua greca. Nei rotoli del Mar Morto ci sono manoscritti in lingua greca, e poi si è visto che i manoscritti ebraici talvolta sono più vicini al testo greco che al testo masoretico. E quindi si è stati costretti a rivedere la nostra concezione, per cui la traduzione greca, beh, è qualche cosa di successivo, opzionale. I 70 hanno fissato un testo come l'avevano sotto gli occhi, e questo testo poteva essere più antico di quello che poi è entrato nel testo masoretico. E quindi Qumran è stato fondamentale anche per lo studio dei 70. A Qumran sono stati trovati tutti i libri biblici, a eccezione di Ester, Neemia. È interessante vedere che di alcuni libri della Bibbia ci sono più copie, di altri c'è qualcosa, ma proprio poco poco, ad esempio i libri delle cronache che abbiamo visto questi due anni. Poi sono stati trovati dei libri cosiddetti apocrifi, o deuteronomistici, noi chiamiamo deuteronomistici, ad esempio il libro di Tobia o il libro del Siracide, che sono stati trovati in lingua aramaica. Poi, mentre non erano giunti, come sapete, nella tradizione greca. Poi gli pseudepigrafa, come ad esempio Primo Enoch e i testamenti dei 12 patriarchi, già citati. Poi abbiamo altri testi che possono essere dei commenti biblici, ad esempio il Pesher ad Abacuc, il più famoso, il Pesher Michea. Poi dei testi legali, dei testi liturgici, degli inni, dei salmi. Solitamente distinguono questi testi in testi settari e testi non settari. Allora, settari, cioè collegati a quella che è chiamata setta lì presente. Tre anni fa, per quel lessico, ho scritto la voce su aeresis, allora setta nel senso proprio di aeresis, cioè questo è un uso che troviamo ad esempio in Giuseppe Flavio, che parla delle aereseis dei giudei, cioè poi è diventato sette, e questo uso di aeresis sembra da collegare con scuole mediche, per cui alcune opzioni della dottrina medica danno origine a alcune pratiche mediche in ambito greco. Allora si parlava delle aireseis di medicina e poi aireseis delle scuole di filosofia, e quindi gruppi che si legano ad alcune opzioni, alcune scelte di carattere dottrinale, di carattere così. E poi vengono Giuseppe Flavio utilizza questa parola, come anche negli Atti degli Apostoli, inizialmente con senso neutro, cioè non c'è un giudizio negativo su una scuola, corrisponde proprio anche alla nostra scuola, e poi invece dipende da chi usa e come risuona in bocca a chi lo usa, aeresis può diventare anche qualche cosa di estraneo, qualche cosa di eterodosso, comunque che non appartiene alla corrente principale. Allora, quando si parla di testi settari, si usa questa parola settari in senso più neutro, cioè testi afferenti a questa dottrina, a questo modo di vivere il giudaismo, così come attestato presso Qumran, e dirò. Testi non settari, sempre con questa accezione che non vuole essere negativa, sono i testi che si trovano altrove. Quindi, ad esempio, il primo libro di Enoch non sembra essere, non è prodotto necessariamente, scritto, composto dall'insediamento di Qumran. È uno scritto che è in circolazione ed è custodito anche nella biblioteca di questo sito. Allora, tra questi testi, alcuni, mi soffermerò su alcuni, che hanno un interesse per noi, che in questi giorni ci stiamo dedicando un po' al genere letterario apocalittico e all'apocalittica. Tutto questo in realtà è nato come commento all'Apocalisse, cioè quando Athos nell'altra regione del clero dell'anno scorso mi ha avvicinato per chiedermi qualche cosa, gli ho detto: guarda, io non mi occupo del libro dell'Apocalisse, mi occupo di apocalittica, vi posso aiutare a capire qualche cosa dell'Apocalisse dicendovi qualche cosa del complesso di questo mondo concettuale e letterario. Allora, e quindi spero che in realtà tutto questo serva per la Bibbia e serva per l'Apocalisse, eccetera, ma l'ho preso un po' alla larga comunque. Vi presento le cose un po' come piace farle a me e come io cerco di studiare la Bibbia. Allora, un primo gruppo di testi che non leggeremo sono testi nel cui titolo si dice testi della Nuova Gerusalemme. Nella prima grotta, quando si cita un testo, si dice un numero che si riferisce alla grotta in cui il manoscritto è stato trovato, e poi si dice Q, che sta per Qumran, e poi un altro numero che dà l'ordine progressivo di catalogazione dei manoscritti. E poi potete sentire, anziché il numero, anche un titolo che dice il contenuto di quel manoscritto. Allora, i testi della Nuova Gerusalemme sono primo 1 Q32, 2 Q24, 4 Q554 e 555, 5 Q15, 11 Q18. Non tutti questi testi vi daranno molta soddisfazione, è il motivo per cui non li ho portati con me, perché di alcuni abbiamo proprio una riga, due righe, e poi si trova una riga qua, due righe là, eccetera. Allora si dice sì, qua si parla della Nuova Gerusalemme, però non è che abbiamo una descrizione particolarmente ricca, estesa. Poi nella quarta grotta, quindi un testo che comincia con 4Q, abbiamo una verosimile apocalisse storica. Dicevo che ci sono i due generi sottogeneri, apocalissi storiche che offrono una rivisitazione del senso della storia, e apocalissi di viaggi extramondani, fuori dal mondo. Allora qui abbiamo una apocalisse storica, verosimilmente, si cita così 4Q, quattro regni, perché quattro regni, cioè si dice il titolo, perché quest'opera è presente in due o tre manoscritti, cioè 4Q 552, 553 e 553A. Allora, se si dice 4Q e il titolo, si sa che si fa riferimento a un'opera che può essere presente in più manoscritti, nel caso 552, 553 e 503A. Cosa si legge? Ma sembra un'opera molto legata al libro di Daniele. È presente in frammenti di due o tre manoscritti, e anche in questo caso non li leggo perché il testo che è rimasto è molto limitato, ma nel testo sembra che stia parlando un re, e questo re descrive una visione avuta in cui ha visto quattro alberi. A questo re è dato un'interpretazione, apparentemente da un angelo, da una figura celeste, che dice che questi quattro alberi simboleggiano quattro regni. Vedete che effettivamente siamo molto vicini al mondo di Daniele, Daniele 2. Qualcuno direbbe che siamo molto vicini al mondo dello Bachman Yasht, che è un'opera persiana, in cui si vede un albero con quattro alberi di quattro materiali diversi, che simboleggiano quattro regni diversi, insomma. E di questi quattro regni si identifica il primo con Babilonia, E il secondo, del secondo si dice che estende il suo governo sul mare. È possibile che il secondo regno sia quello dei Tolemei, il terzo quello dei Seleucidi, il quarto quello dei Romani. Ora, per chi si occupa di queste cose, sono cose semplici, però forse, insomma, fino a pochi anni fa anch'io ero in difficoltà a sentire parlare di Tolemei e Seleucidi, e quindi pensavo che li ho già nominati molte volte, però sostanzialmente con la morte di Alessandro Magno il suo grande vasto impero viene suddiviso, ci sono eventi molto complicati, patti, disdetti, morti, l'assesto tarda a stabilizzarsi, ma sostanzialmente in Egitto si impone la dinastia di re Tolemeo, e quindi la sua discendenza è quella dei Tolemei, e nella parte orientale dell'impero, col centro nella Siria antica, si stabiliscono i discendenti di Seleuco, e quindi si parla dei Seleucidi. Ecco, sembra in questa visione che all'apice di questa successione dei regni si trovi l'affermazione di un quinto regno, il regno di Dio, oppure il regno dei santi dell'Altissimo. Quindi questo documento sembra dirci che effettivamente le speculazioni sul regno di Dio che deve venire non siano limitate al libro di Daniele, ma fossero vive, sono attestate. Quindi non si passa da Daniele alle prime parole del Battista o di Gesù d'Amblè, ma nei Vangeli Gesù dice il regno di Dio è vicino, ma questa categoria era viva, era utilizzata, l'attesa del regno è appunto documentata anche a Qumran. Poi leggiamo invece un testo, 4Q246, che ci offre un'altra apocalisse storica, e questa è chiamata Apocalisse aramaica. Quando voleste leggere i testi di Qumran in lingua italiana, dovreste comprare il testo di García Martínez, completato con l'allora studente Tichelar, che adesso è research professor a Lovagno, e quindi sostanzialmente è il successore di García Martínez, che andò a stabilirsi a Groningen in Olanda, dove c'è questo grande centro degli studi cumranici, ma poi García Martínez, Florentino García Martínez, si è spostato a Lovagno, dove continua a vivere, l'ho visto anche quest'estate, e continua a ricercare, ma la sua cattedra ora è coperta dall'allora studente, ora Tichelar avrà 50-55 anni, un bravissimo studioso. Ora, la sua opera è stata tradotta da Corrado Martone, o comunque Corrado Martone di Torino, discepolo di Paolo Sacchi, ha curato questa edizione italiana, lì avete una buona raccolta, direi completa, dei testi italiani. Da pochi mesi Corrado Martone ha pubblicato in questa collana di Paideia, Studi Biblici, il primo volumetto Scritti di Qumran, che è il primo utile testo in cui abbiamo il testo a fronte, quindi l'originale ebraico-aramaico, questo è ebraico, e no, è aramaico perché c'è anche l'Apocalisse aramaica, e il testo italiano. Lui ha voluto ricalcare le orme di un tedesco, Pals direi, Löse, ecco, che anni fa aveva scritto, aveva pubblicato i testi con le vocali, vocalizzati. Non so se è una cosa opportuna, se sia una cosa... Lui dice evidentemente non mi voglio non mi voglio pronunciare sulla forma dell'ebraico, del dialetto parlato a Qumran, ma appunto per questo, appunto perché non, in realtà è molto complicato pronunciarsi sulla pronuncia e la vocalizzazione del dialetto dell'aramaico, insomma, o dell'ebraico, forse non era così necessario, però lui l'ha fatto, e quindi trovate questo primo volume, dove a pagina 199 si riporta la nostra Apocalisse aramaica. Breve. Allora, questo è un testo importante perché riporta la più antica interpretazione della figura del figlio dell'uomo che compare in Daniele 7. Questo testo probabilmente proviene dalla fine del secondo secolo avanti Cristo, quindi siamo molto a ridosso alla redazione finale del libro di Daniele. Se il libro di Daniele è stato chiuso prima del 164, beh, insomma, dopo pochi decenni si produce questo testo. Allora, si parla di una figura che è portata dinanzi a un re e dà l'interpretazione di una visione avuta dal re. L'interpretazione culmina nella descrizione del regno di una figura chiamata proprio figlio di Dio e figlio dell'Altissimo. Vi leggo un po' questo testo. Su di lui si posò, abituatevi, sono veramente 20 righe, quindi molto semplice, pazientate, quando non capite qualcosa vuol dire che non c'è, che c'è il buco nel manoscritto e quindi non si legge. Su di lui si posò, cadde di fronte al trono, disse dunque al re: da sempre tu sei in collera e i tuoi anni. Interpreterò la tua visione, tu per sempre, tutto. Enormi. Arriverà sulla terra un'oppressione, terribili massacri nelle province. Poi si menziona il re di Assur, di Assiria ed Egitto, e sarà grande sulla terra, e tutti lo serviranno. Grande sarà chiamato e sarà designato col suo nome. Questa è la prima colonna. La seconda colonna è più chiara. Sarà chiamato figlio di Dio e lo chiameranno figlio dell'Altissimo. Come le comete della visione, così sarà il loro regno. Regneranno per anni sulla terra e distruggeranno ogni cosa. Un popolo ne distruggerà un altro e una provincia un'altra. Finché sorgerà il popolo di Dio e ognuno abbandonerà la spada. Il suo regno sarà un regno eterno e tutte le sue vie saranno secondo verità. Giudicherà la terra secondo verità e tutti faranno la pace. La spada sparirà dalla terra e tutte le province gli renderanno omaggio. Il grande Dio gli verrà in aiuto facendo la guerra per lui. Metterà i popoli in suo potere e tutti li getterà davanti a lui. Il suo governo sarà un governo eterno con tutti gli abissi. Allora, questo testo è stato studiato sia in rapporto a Daniele 7 sia a Luca 1 e l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria con l'annuncio del Messia. Sarà chiamato figlio di Dio, lo chiameranno figlio dell'Altissimo, eccetera. Quindi vedete come questo manoscritto ci attesti delle speranze. La fiducia nella salvezza che giunge col figlio dell'Altissimo, col figlio di Dio che riceve il potere. Il figlio dell'uomo, ecco, arriva. Allora, questo testo comunemente è ritenuto non settario, cioè non dipendente dagli scribi della comunità che è stata trovata, che si immagina vissuta negli insediamenti presso il Mar Morto. ci sono infatti i resti di una comunità che sembra aver vissuto con un'interruzione, probabilmente dovuto a un terremoto, a un incendio, tra la metà del secondo secolo avanti Cristo e il 68 dopo Cristo. Quando si fa riferimento alla comunità di Qumran, ecco, bisogna pensare alle varie fasi di questa presenza interrotta che va all'incirca dal 150 avanti Cristo al 68 dopo Cristo. Passo ora a leggere alcuni testi di sensibilità apocalittica considerati invece settari, dopo avervi letto alcune testimonianze note sin da prima delle scoperte di Qumran attraverso Giuseppe Flavio. Nella sua guerra giudaica, Giuseppe Flavio, quindi siamo nel primo secolo dopo Cristo, scrive, leggo dal libro secondo, dal paragrafo 119 al paragrafo 122. Ora, la guerra giudaica è disponibile con il testo a fronte nell'edizione Mondadori Lorenzo Valla. Sono due volumi, abbastanza costosi ma molto belli, mentre le antichità sono ora disponibili in un'edizione economica della UTET tascabile, però non col testo a fronte. Non so se io cosa uso? Vabbè, l'ho in forma elettronica, il greco, ma sicuramente... va bene, se qualcuno è interessato si trova facilmente anche un'edizione, non penso ci sia in italiano, il testo a fronte delle antichità, ma in qualche lingua insomma si può trovare. Allora nel libro secondo, al 119 si legge: tre sono infatti presso i giudei le sette aigreseis, con quell'accezione che vi dicevo, le sette filosofiche, le aireseis. A una appartengono i farisei, alla seconda i sadducei, alla terza, che gode fama di particolare santità, quelli che si chiamano esseni, i quali sono giudei di nascita, legati da mutuo amore più strettamente degli altri. Essi respingono i piaceri come un male, mentre considerano virtù la temperanza e il non cedere alle passioni. Presso di loro il matrimonio è spregiato e perciò adottano i figli degli altri quando sono ancora disciplinabili allo studio, e li considerano persone di famiglia e li educano ai loro principi. Non è che condannino in assoluto il matrimonio e l'avere figli, ma si difendono dalla lascivia delle donne, ahimè, perché ritengono che nessuna rimanga fedele a uno solo. Quindi rinunciano all'impresa. Ecco. Non curano la ricchezza, ed è mirabile il modo come attuano la comunità dei beni, giacché è impossibile trovare presso di loro uno che possegga più degli altri. La regola è che chi entra metta il suo patrimonio a disposizione della comunità, sì che in mezzo a loro non si vede né lo squallore della miseria né il fasto della ricchezza, ed essendo gli averi di ciascuno uniti insieme, tutti hanno un unico patrimonio come tanti fratelli. Giuseppe Flavio stesso racconta di aver trascorso un periodo della sua vita assieme agli esseni di cui parla. Questa testimonianza è interessante perché anche questo ci aiuta a farsi un'idea del Nuovo Testamento, di alcune idee molto importanti. Pensate agli Atti degli Apostoli, la comunione dei beni, ma pensate anche al detto di Gesù sull'eunuchia per il Regno dei Cieli. Ieri commentavo prima Enoch 85, quando si legge che Enoch dice: guarda, questa visione l'ho avuta prima di sposarmi, perché dopo non c'è stato più tempo, non so. Allora, e dicevo che questa cosa non è comprensibile all'interno della non è facilmente comprensibile all'interno del mondo rabbinico, mentre è più facilmente collocabile in questo orizzonte. Per cui non abbiamo un fulmine al ciel sereno nel Nuovo Testamento, ma la parola di Gesù, la predicazione di Gesù, per la quale ci sono eunuchi nati, eunuchi resi tali dalla violenza degli uomini, eunuchi per il regno dei cieli, si colloca in una riflessione dove c'è il comando di Dio: crescete, moltiplicatevi, eppure c'è anche la presenza dell'astinenza nell'attesa del regno. In queste comunità si insiste sul fatto che nella comunità si partecipa alla liturgia degli angeli. E quindi anche lì pensate al detto di Gesù, dove gli angeli, quando si sarà nella risurrezione, non si prenderà moglie e marito perché si sarà come gli angeli. E guardate che cioè nella storia del pensiero giudaico la pratica della celibataria, la pratica della verginità cresce con la fede nella risurrezione, perché uno sopravvive nel figlio, e quindi tu muori e tu vivi nel figlio, e quindi l'unico modo per sopravvivere è nel ricordo e quindi nella presenza dei figli. Quando matura la fede nella risurrezione, tu vivi in Dio. E vediamo, è interessante questa associazione. Di fatto è proprio in questi secoli in cui matura la fede nella risurrezione, per cui si parla dei figli della risurrezione nel Vangelo, ed è parlando della risurrezione che si parla della vita con gli angeli, coloro che stanno già vicino a Dio e quindi vivono già nella verginità. Poi, sempre nella guerra giudaica, troviamo un po' prima un testo che cito adesso perché è più il testo famoso è quello che ho appena richiamato. Quest'altro testo l'ho scelto perché parla degli Esseni noti per i loro sogni e per le loro predizioni, e quindi questo testo ci aiuta a comprendere come all'interno di questa letteratura settaria ci sia spazio per questo ragionamento apocalittico, proprio perché c'è spazio per i sogni e le visioni. Allora, al libro primo, al paragrafo 78, si legge: è da ricordare lo strano caso di un tal Giuda, esseno di stirpe, che non si era mai sbagliato nelle sue predizioni. Questi, nel vedere Antigono passare per il Tempio, rivoltosi agli amici, stavano infatti seduti presso di lui non pochi discepoli, esclamò: ahimè, è ben tempo che io muoia, se già è morta la verità e una delle mie predizioni risulta vana. Ecco infatti che Antigono è ancora in vita mentre avrebbe dovuto morire oggi. Il luogo della sua uccisione avrebbe dovuto essere la torre di Stratone, una località che dista da qui 600 stadi, ma è già l'ora quarta del giorno. Il tempo esclude che si realizzi il vaticinio. Ciò detto, il vecchio Giuda si immerse in una cupa meditazione, ma poco dopo si sparse la voce che Antigono era stato ucciso in un luogo sotterraneo che si chiamava anch'esso Torre di Stratone, come allora l'odierna Cesarea Mare. Quindi lui dice, lui deve morire alla Torre di Stratone, dice, ma adesso è già l'ora quarta, non fa in tempo ad arrivare là, ad essere ammazzato. In realtà viene ammazzato, ma in una località omonima che non è così lontana. Questa omonimia aveva fatto confondere il vate. Allora è il caso di un Giuda esseno che ha la fiducia appunto nella preveggenza. Un altro aneddoto lo troviamo al libro secondo, ai paragrafi 111-113. Quando ebbe preso possesso dell'etnarchia, Archelao, anche per ricordo degli antichi atti di ostilità, trattò con mano pesante non solo i giudei, ma anche i samaritani. E a seguito di ambascerie inviate da costoro ad accusarlo presso Cesare, finì relegato a Vienna, città della Gallia. Il suo patrimonio venne incamerato nel fisco di Cesare. Dicono che prima di essere convocato da Cesare, egli fece questo sogno. Gli parve di vedere 9 spighe, piene e grosse, che erano divorate da buoi. Mandati a chiamare gli indovini, alcuni caldei, ormai caldeo non è più una denominazione etnica, bensì un nome che si riferisce agli esperti di sogni, chiese loro che cosa ritenessero che il sogno significasse. Le interpretazioni furono diverse, ma un certo Simone, anche questo esseno di stirpe, disse che le spighe rappresentavano gli anni e i buoi un capovolgimento della situazione, perché quando arano rivoltano la terra, sicché egli avrebbe regnato un numero d'anni pari a quello delle spighe e sarebbe morto dopo aver assistito a un grande cambiamento della sua condizione. 5 giorni dopo aver udito queste cose, Archelao fu convocato per essere giudicato e i suoi beni incamerati da Cesare. Allora vedete che c'è questo sogno delle 9 spighe piene e grosse divorati da buoi, e dicono 9 anni e poi arrivano i buoi che rivoltano la terra e quindi rivoltano la tua condizione. Allora nel primo secolo dopo Cristo vediamo che si parla ancora di sogni e si è persuasi che il Signore comunichi qualcosa attraverso i sogni. E quindi per la comunità primitiva leggere i sogni di Giuseppe, sposo di Maria, leggere dei sogni di Paolo negli Atti degli Apostoli o del sogno di Pietro, di Cornelio, della visione, era qualche cosa di comune. E ancora questo il clima culturale religioso. Ecco, oppure la moglie di Erode che ha avuto il sogno, esatto, proprio così. Allora, moglie di Pilate, Pilato, va bene. Allora, nelle antichità troviamo poi alcune precisazioni sulla dottrina di questi esseni. Abbiamo letto il primo testo famoso che parla di come vivono. Ora sentiamo quello che Giuseppe precisa a riguardo delle loro persuasioni religiose. Cosa si tiene, si ritiene nel loro gruppo. Allora dice, in questo periodo, allora siamo all'antichità, grazie, libro tredicesimo, paragrafi 171-173. Ora, in questo periodo vi erano tra i giudei 3 correnti di pensiero che tenevano opinioni diverse riguardo alle cose umane. La prima corrente detta dei farisei, l'altra dei sadducei, la terza degli esseni. I farisei dicono che certi eventi sono opera del destino, ma non tutti, mentre altri eventi, se avvengono o meno, dipendono da noi. La corrente degli esseni, invece, sostiene che il destino è signore di tutto quanto avviene e che nulla accade agli uomini senza che sia conforme al suo decreto. I sadducei prescindono dal destino, sostenendo che esso non esiste e che le azioni umane non si realizzano in base al decreto, ma che tutte le cose sono in potere nostro, di modo che noi stessi siamo responsabili del nostro bene e noi subiamo la sfortuna motivo della nostra irriflessione. Di questa materia ho dato un'analisi più dettagliata nel secondo libro delle guerre giudaiche, scrive Giuseppe Flavio. Allora vediamo che all'interno del mondo di Gesù non c'è una dottrina fissa sul destino. Qualcuno dice che tutto dipende dal destino, e questi sono gli esseni che coltivano, appunto, scritti, chiamano presentare la storia come qualche cosa che segue un tracciato ben stabilito. Ma i sadducei si possono tranquillamente permettere di dire che non esiste il destino, c'è solo la scelta, e i farisei dicono una cosa e l'altra. È interessante questo passo perché mostra all'interno del mondo giudaico un dibattito molto simile a quello che avviene nelle scuole greche. E pensate alla dottrina classica dell'etica nicomachea di Aristotele, come è recepita dagli stoici, da Epitteto. Aristotele dice che l'uomo è uomo perché sceglie, e poi precisa dicendo nell'etica nicomachea che sceglie ciò che dipende da lui, cioè non può scegliere la malattia che gli arriva e non può scegliere la morte che si abbatte o un incidente, quello non può sceglierlo. Allora dice, però l'uomo è tale in virtù della sua proairesis, è colui che sceglie, è questo che lo rende uomo, sceglie evidentemente quello che può. Mentre quando cominciano a diffondersi i commentari all'etica nicomachea dal primo secolo avanti Cristo, comincia a levarsi la voce, poi che trova l'espressione più famosa in Epitteto, che dice che l'uomo è tale perché sceglie, e qui la scelta è sempre la proairesis, e può scegliere tutto. Non semplicemente ciò che dipende da lui, ma tutto. In qualche modo, anche se tu ti ammali, tu puoi scegliere la condizione in cui ti trovi e viverla. E ogni cosa può entrare nella regione dell'assunzione della responsabilità, forse diremmo noi, di quello che capita. Beh, allora, questo era un dibattito vivo che troviamo rispecchiato in questo dibattito sulle cose che dipendono dalla scelta e dal destino. Qui il destino è detto con una parola un po' strana in greco, che sembra piuttosto un calco dell'ebraico. Qui il destino è chiamato così, con un sostantivo femminile, che eirmarmene, quindi è un participio derivato da meiromai, e quindi meris, meritos, la parte, meiromai, assegno una parte, e eirmarmene, ciò che mi è dato in parte. E questo modo di parlare del destino corrisponde a quello che in ebraico si dice goral, che invece è ben attestato nei testi che verremo leggendo, cioè ci sono le sorti, si lanciano la sorte e a te capita qualche cosa. E più avanti, sempre nelle antichità, nel libro 18, paragrafo 18, da 18 a 22, leggiamo: la dottrina degli esseni è di lasciare ogni cosa nelle mani di Dio. Considerano l'anima immortale e credono di dover lottare soprattutto per avvicinarsi alla giustizia. Mandano offerte al tempio, ma compiono i loro sacrifici seguendo un rituale di purificazione diverso. Per questo motivo sono allontanati dai recinti del tempio, frequentati da tutto il popolo, e compiono i loro sacrifici da soli. Per il resto sono uomini eccellenti che si dedicano unicamente all'agricoltura. Anche a motivo di questa precisazione sulle loro purificazioni caratteristiche, è stato suggerito che Giovanni Battista fosse vicino agli Esseni con la sua pratica del battesimo. Giuseppe Flavio ha un testo bellissimo su Giovanni il Battista, sempre nelle antichità, lì dove racconta che Erode viene punito a motivo dell'esecuzione di Giovanni Battista e quindi finirà in esilio in Gallia. Allora lui in poche righe riporta la predicazione del Battista, righe che troviamo nel pavimento, nel mosaico della cattedrale di Siena. Sapete che il pavimento decorato e coperto sostanzialmente da tappeti, qualche cosa è lasciato scoperto anche durante l'anno, ci sono le sibille e i filosofi, e c'è la testimonianza di Giuseppe Flavio in quel passo dove dice che il Battista annunciava un battesimo per la consacrazione dei corpi, per la santificazione. E questo è un testo molto bello e importante, perché ci aiuta a comprendere il senso del battesimo, cioè cosa vuol dire purificare. Tu purifichi un vaso, dopodiché questo vaso può essere usato per il culto, lo consacri. Cioè, allora il corpo è purificato per essere presentato a Dio e quindi per essere santo.
Com'è il testo?
Non l'ho qui, è sempre nell'antichità, te lo mando, te lo trovo, con una concordanza si trova facilmente, forse sì. Oggi pomeriggio magari te lo dico. Allora, sempre in questo contesto continua dicendo: sono ammirati da tutti per quella loro giustizia che mai fu trovata tra i greci o tra i barbari. Sentite anche questa insistenza sulla giustizia. Ieri dicevo su Coshta in primo Enoch, la pianta della giustizia, e poi la giustizia di Matteo. Cercate. Mai fu trovata tra i greci o i barbari, neppure per breve tempo, mentre per loro è una pratica costante, mai interrotta, avendola adottata da tempi antichi. Perciò mantengono i loro averi in comune, sia chi è ricco più degli altri, sia colui che non possiede nulla. Le persone che praticano questo genere di vita sono più di 4.000. Costoro né introducono mogli nella comunità, né tengono schiavi, poiché ritengono che la pratica di quest'ultima abitudine favorisca l'ingiustizia, e ritengono che la prima sia fonte di discordia, l'avere mogli. Essi invece vivono da soli e svolgono scambievolmente i servizi l'uno dall'altro. Ora, qui non si parla più di questi che vivono l'astinenza, ma piuttosto che hanno lasciato le mogli. Le tengono fuori. Allora, qualcuno può pensare anche alla pratica invece in seno al rabbinismo, per il quale dopo aver generato o un maschio e una femmina oppure due maschi, e con il consenso della moglie, quando i figli sono grandi, ci si può dedicare alla missione. Allora questa e quindi si dice che gli apostoli, quando dicono noi che abbiamo lasciato moglie, figli, campi, eccetera, beh, si può comprendere un po' in quest'uso. Per cui per la missione, quando i figli sono grandi, si può andare, oppure è questa pratica per cui a un certo punto lasciano le mogli. Alzando le mani eleggono uomini onesti che ricevono i loro rendite e i prodotti della terra, i sacerdoti per preparare pane e altro cibo. Il loro genere di vita non è diverso da quello dei cosiddetti ctisti e tra i daci, ma chiuso il più possibile e basta. Allora, questo a introduzione dei testi ai quali ora ci dedichiamo. Primo testo è il celebre documento di Damasco. E così chiamato dal contenuto del suo incipit. Nella edizione che vi dicevo, di Corrado Martone, del primo volume, è alla pagina 59. Inizia così. E ora dunque ascoltate, voi tutti che conoscete la giustizia e comprendete le opere di Dio, poiché ha una disputa con ogni carne ed eseguirà il giudizio contro tutti quelli che lo disprezzano. Quindi Dio, di fronte a ogni carne, l'umanità, è pronto a emettere il giudizio. Abbiamo sentito l'importanza del motivo del giudizio in questa letteratura. Perché quando furono infedeli abbandonandolo, celò il suo volto da Israele, dal suo santuario, e li abbandonò alla spada, ma quando ricordò il patto dei primi, conservò un resto per Israele, e non li abbandonò alla distruzione. E al tempo dell'ira, nei 390 anni dall'averli abbandonati dalle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia, li visitò e fece crescere da Israele, da Aronne, una radice della piantagione per possedere la sua terra e per ingrassare coi beni del suo suolo. Ed essi compresero le loro iniquità e seppero di essere uomini colpevoli, ma essi furono come ciechi e come coloro che cercano a tentoni la via per 20 anni. E Dio considerò le loro opere, perché lo cercavano con cuore perfetto, e fece sorgere per essi un maestro di giustizia per guidarli nella via del suo cuore e per fare conoscere alle ultime generazioni ciò che avrebbe fatto all'ultima generazione la congregazione dei traditori. Allora, questo testo sembra darci le circostanze della fondazione di una comunità a partire da 390 anni dopo Nabucodonosor, la fondazione di una prima comunità e poi che è chiamata una nuova comunità all'interno del resto di Israele, una nuova radice che spunta. E quindi vedete come ci troviamo ancora in questo orizzonte in cui all'interno di Israele c'è come il vero Israele, all'interno del resto c'è una radice che cerca il Signore. E poi osserviamo come ci sia il dato della conversione, anzitutto la conversione, le prime parole del Battista e le parole di Gesù. E poi la condanna della cecità e poi l'avvento di un maestro, evidentemente chiamato maestro di giustizia. Giuseppe Flavio ha detto come cerchino anzitutto la giustizia, il loro maestro è chiamato maestro di giustizia. Ora tra 30 secondi ne facciamo il nostro intervallo, prima di questo, quindi prima di continuare la lettura, volevo richiamare come le stesse prime parole del Vangelo siano di marca apocalittica. Quando si legge convertitevi, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi, credete al Vangelo. 4 frasi apocalittiche. Il tempo è compiuto, la concezione per la quale la storia segue uno svolgimento, ci sono dei tempi che si compiranno e quindi succede qualche cosa. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio, che abbiamo visto nell'annuncio del regno quando la statua crolla e finalmente arriva questo regno che riempie la terra, Daniele 2, il regno dei santi, Daniele 7. I santi dell'Altissimo. E quindi quando arriva il tempo che si compie, quando giunge il regno, come reagisci? Con la conversione, ma detta con metanoeite. Forse l'ebraico sarebbe haskilu, insomma sarebbe la radice dei maschilim. Come ci si converte? Ascoltando un insegnamento, apprendendo, come i maschil, come i maschilim. E come riesci a convertirti? Credendo al Vangelo, all'insegnamento che ti è dato nel Vangelo. Quindi è per questo che negli studi sul cosiddetto Gesù storico si è ipotizzato che appunto Gesù fosse un maestro apocalittico, perché le sue parole sembrano proprio comprensibili e perfettamente ambientati in questo clima religioso. Ecco, facciamo la nostra pausa per quanto?
10 minuti.
10 minuti, va bene.